posto al sole. Quattro puntate per raccontare la storia di un'etichetta musicale che è stata molto più di un'etichetta musicale, la Motown. A cura di Claudio Agostoni. Terza puntata, The King of Sex and Soul. Riassunto delle puntate precedenti. C'era una volta Detroit, la città dei motori, dove un ex operaio della Ford, che voleva fare l'alternativo, anziché aprire un campetto per il paddle, inventò un'etichetta discografica per i suoi fratelli afroamericani. Quest'ultimi amano il rhythm and blues, lui i dollari. I due interessi collimano e con la Motown si sviluppa il black capitalism. Secondo Ben King, il soul è qualcosa che viene dal profondo di se stessi, è qualcosa che non si può nascondere. When the night has come and the land is dark. Secondo Little Richard, collega musicista di Ben King, il soul è quando un uomo riesce ad andare dal canto direttamente al cuore di un altro. Quando canti con feeling, allora c'è soul. Who cannot walk, not talk, not see. Per Berry Gordy, l'inventore dell'etichetta Motown, il soul è un'altra cosa. Gordy è un cervello da $1 milione e sa quel che vuole. Sfondare sul mercato bianco della musica leggera di consumo, imponendo linde immagini di neri eleganti e ben educati, che sanno esprimersi e stare in società se occorre. Quello che è una tendenza particolarmente spocchiosa della critica europea degli anni 70, tedesca soprattutto, definirà la parata dei negri sorridenti. Non più i lamenti e la disperazione del blues profano, non più l'accorata spiritualità del gospel. Si definisce così, nella sua forma più compiuta, la soul music, la rifinitura del rhythm and blues, musica di intrattenimento portata a dei livelli di tale perfezione formale da diventare poi una delle componenti stilistiche essenziali senza la quale probabilmente i Beatles non sarebbero esistiti. Ma dietro l'apparenza di pura merce, la musica soul è anche la dimostrazione orgogliosa di come i neri siano arrivati ad impadronirsi fino in fondo del linguaggio dei bianchi. Anzi, Gordy, ogni volta che mette sotto contratto i suoi artisti, provvede a mandarli a scuola di Galateo, l'unico, piuttosto refrattario, che pensa che lo stile e la classe siano cose innate, è l'angelo sexy Marvin Gaye, the king of sex and soul, l'uomo che passa sotto gamba l'ordine tassativo di darsi una ripulita.
Wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. Lost more radiation underground and in the sky.
animals and birds who live nearby by the night. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
La voce che abbiamo in sottofondo, ovviamente, è la sua. È la voce di Mr. Marvin Gaye, all'anagrafe Marvin Petz Gaye Jr. Gaye senza la E nel cognome, che aggiunse per stroncare le prese in giro quando era grandicello. La sua biografia è uno stereotipo di quella di molti musicisti di colore, un padre pastore, protestante, un numero imprecisato di fratelli, più qualche sorella per creare un po' di promiscuità che fa sempre la sua bella figura. Una giovinezza passata all'ombra del campanile, tra le partite sul sagrato della sacrestia e qualche spinello che profumava d'incenso. Nel caso di Marvin Gaye, il padre era un pastore della chiesa ebrea pentecostale di un sobborgo di Washington, ma lo raccontavano come un pastore piuttosto stravagante, con un debole per gli abiti femminili, per esempio. Al netto di questa bizzarria, come per molti colleghi, Marvin Jr. ebbe le prime esperienze musicali a base di gospel e spiritual. Poi, da preghiera, la musica diventa l'unica possibilità di emergere socialmente e non essere condannato alla vita nel ghetto. E se tutto va bene e canti nella serata giusta, dove un produttore di un'etichetta nera è in cerca di nuovi talenti da lanciare sul mercato della musica di colore, arriva il successo, la fama, i soldi, the money. Non tutti gli artisti neri, e men che meno quelli di casa Motown, da bambino avevano fatto i chierichetti. Lo testimoniano certe dichiarazioni di alcuni di loro, dichiarazioni che con la Quaresima hanno poco da spartire. Per esempio Marvin Gaye, riprendendo il poeta Thomas Eliot, soleva ricordare che nella vita contano soltanto tre cose: nascere, scopare e morire. Uno che sicuramente non è stato un bigotto era Rick James, che qui abbiamo in sottofondo. Fisico da corazziere, una cascata di treccioline stile Basso Egitto e un portamento che incuteva perlomeno rispetto. Rick James, se da piccolo aveva frequentato l'oratorio, lo aveva fatto solo perché aveva una cotta per l'insegnante di catechismo. Da giovanotto l'Attila Nero aveva sicuramente dimenticato che fra i cinque peccati capitali la lussuria è il più grave e il sesso spirava a piene mani dai suoi concerti, dove l'ostentazione insolente e inesauribile della sessualità era diventato un rito di massa in cui si immergevano i suoi numerosissimi fan per mondarsi dai peccati della squallida vita quotidiana. Tra i suoi allori personali, Rick aveva messo tra i primi posti il fatto che quando era fuggito in Canada per evitare l'arruolamento, destinazione Vietnam, era tra i pochissimi ragazzi di Toronto che ogni settimana riusciva a beccarsi una malattia venerea. Torniamo a Marvin Gaye. NBA, All-Star Games, Forum di Inglewood, la vecchia casa dei Lakers a Los Angeles. È il 13 febbraio 1983. Le 15.000 persone presenti e i milioni di americani che guardano la partita in TV non assistono solo all'ennesima dimostrazione di sapienza tattica di Larry Bird, che assist dopo assist conduce l'Eastern Conference alla vittoria. L'Ovest superato 132 a 123 nell'ultima partita prima dell'avvento di Michael Jordan. Indimenticabili in quella serata non saranno solo i 25 punti di Julius Irving, i 16 assist e le 5 palle rubate di Magic Johnson, i ganci cielo di Kareem Abdul-Jabbar, perché in quella serata il prodigio avviene prima della partita, a luci accese, e non ha niente a che fare con il basket. Avviene quando Marvin Gaye, su un semplice loop di batteria elettronica, il suono di quei tempi, abito blu, occhiali da sole, il passo di chi è da 5 mesi in testa alle classifiche, arriva al microfono e intona lo Star Spangled Banner, e il prodigio si svela già dal primo fraseggio. La voce di Gay, erotismo e spiritualità interconnessi, trasporta gli ascoltatori, quelli di allora come quelli che oggi possono rivedere quel canto su YouTube, nel campo di altezze e profondità sconfinate che è la musica soul. Alle note dell'inno nazionale americano accade ciò che era già accaduto a Woodstock, quando nella mattina del 18 agosto 1969 erano state distorte dalla chitarra di Jimi Hendrix. Perdono ogni patina acriticamente patriottica, si fanno suono contro la paura, indicano il pericolo che la comunità sta correndo. La guerra del Vietnam allora, la seconda impazzita fase della guerra fredda, in quell'inizio di 1983 che culminerà nel caso Abel Archer. L'ultima volta, prima dell'attuale guerra russo-ucraina, in cui abbiamo rischiato la guerra nucleare.
Marvin didn't try to be magic or charismatic at all, but he just was. Even when he sung the national anthem, I mean, it was Marvin Gaye. You know, it was just unique, it was special.
Can you see? So proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Whose broad stripes and bright
Le parole dell'inno americano pronunciate da Marvin Gaye diventano un monito, chiedono una sospensione, impongono una domanda. Cosa sta accadendo? E nessuno meglio di Marvin Gaye era in grado di porla quella domanda. Lo aveva già fatto 12 anni prima, nel 1971, attraverso il suo album manifesto, What's Going On, appunto, Cosa sta accadendo? Un album che scombinò la logica che stava alla base delle produzioni di casa Motown, ovvero l'incontro-scontro tra la pura spiritualità del gospel e la vocazione commerciale dell'industria discografica. Alla fine dei 60, l'appellativo di Love Man, che gli fu attribuito, incominciava ad andargli stretto. Gaye non poteva più riconoscersi solo nell'interprete raffinato e romantico che fin lì aveva incarnato. Il mondo stava cambiando. Periodo hippie, 68, Vietnam. Marvin era un uomo sensibile e sempre alla ricerca della purezza interiore, così che il semplice amore di coppia, che più volte fin lì aveva cantato, diventava adesso amore più complesso. Il ritorno di suo fratello Frankie dalla guerra in Vietnam e gli scontri avvenuti nelle strade delle città statunitensi in quegli anni diedero il colpo di grazia ad una carriera costruita su facili love song. È in questo periodo che Marvin Gaye scrisse What's Going On. Una leggenda narra che fosse stata offerta in un camerino di Londra a John Baez. Per Berry Gordy, il boss della Motown, era una canzone non commerciale e non volle pubblicarla. Gaye decise di non registrare più nulla finché Gordy cedette e la canzone divenne un successo inaspettato nel gennaio 1971. Gordy chiese dunque a Gaye un intero album di canzoni dello stesso genere. Nacque così il primo disco politico della Motown, un disco in cui si evoca la tragedia del Vietnam e si parla di disoccupazione, di razzismo, di inquinamento. Strofe accorate, tutt'altro che ribelli, ma con la dolcezza amara di chi vede un mondo che crolla intorno a sé. Dylan era stato mille volte più tranchant, gli Staple Singer più appassionati, James Brown più diretto. Eppure le strofe di What's Going On aprono un album rivoluzionario in cui Marvin Gaye apre un ciclo nuovo nella black music. Un lavoro importante non solo per le canzoni che lo compongono. Segna un cambiamento epocale. Per la prima volta nella storia della Motown, un artista, Marvin Gaye, rompe con la dirigenza e si produce da solo, fuori dagli schemi. È la grande metafora dei neri d'America: raggiungere l'indipendenza, la libertà, nel caso specifico, anche da uno dello stesso colore.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. Don't punish me with brutality.
come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right, right on. Right on.
Sono Claudio Agostoni e state ascoltando la terza puntata di Un Posto al Soul. Puntata quest'oggi dedicata a The King of Sex and Soul. Nelle precedenti puntate abbiamo presentato delle cover di artisti Motown, perché sono tra gli artisti più coverizzati di sempre. Nel caso di Marvin Gaye si è andato oltre la cover. C'è stata da parte di parecchi musicisti la necessità di marvingheicizzarsi. Ed è quello che fanno anche Charlie Puth e Meghan Trainor in questo brano, che si chiama, e non poteva che chiamarsi così, Marvin Gaye.
Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this, King says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
La rabbia, il momento in cui il sentire profondo si canalizza ed esplode. un concetto che Marvin Gaye sperimentò sulla propria pelle il 1° aprile del 1984, il giorno prima del suo 45esimo compleanno, quando litigò furiosamente con suo padre. Marvin Gaye Senior stava urlando alla moglie Alberta, che si trovava in camera del figlio, accusandola di aver perso dei documenti importanti. Marvin Gaye si mise in mezzo ai due e spinse il padre settantenne fuori dalla stanza. Lo spinse fino alla camera dei genitori, dove il litigio continuò e dove Marvin Gaye picchiò il padre di santa ragione. Il padre, come risposta, prese una Smith & Wesson calibro 38 che aveva ricevuto in regalo pochi mesi prima proprio dal figlio. Lo aveva ricevuto come regalo di Natale e, pregno di rabbia, gli sparò due colpi all'altezza del petto, uccidendolo. Le motivazioni di questo gesto non sono chiare a nessuno. Ufficialmente, quella accettata dai giudici nell'infliggere una pena mite è una sorta di controversa legittima difesa. Marvin Gaye, convinto di essere affetto da un tumore al cervello, avrebbe provocato il padre, aggredendolo e costringendolo a reagire, a difendersi, uccidendolo. In pratica, una sorta di procurata eutanasia per mano del padre. In realtà, i dissidi tra figlio e padre avevano lontane origini. Marvin Senior non aveva mai apprezzato i motivi del successo del figlio. Gli aveva fatto pesare il suo essere non una stella del gospel, ma il più osannato sex symbol della soul music. Un cantante dalla voce splendida, un autore di talento capace di trasmettere un'esplosiva mistura di innocenza e galeotti languori. Insomma, una morte dai confini e dai contorni non chiariti del tutto, ma sicuramente una morte dovuta a un'esplosione di rabbia. Rabbia in inglese si traduce con la parola anger, come il titolo di una canzone che Marvin Gaye aveva scritto 5 anni prima, nel 1978, e che qui abbiamo in sottofondo. Un pezzo che trasuda autoreferenzialità, pensate a quanto vi ho appena detto, ma che dall'altro mette in pista uno dei sentimenti che da sempre animano la musica popolare, la rabbia appunto. È un brano di Here My Dear, un doppio album che rappresenta in assoluto il primo esempio di reality del dolore, lustri prima che il dolore in TV diventasse la norma. In grande anticipo, quindi, con Maria De Filippi e i suoi C'è posta per te. L'album è il punto di arrivo di un divorzio, quello tra Marvin Gaye e la prima moglie, Anna Gordy, la sorella del suo capo, Berry Gordy. Il giudice stabilì che alla donna sarebbe andata una parte dell'anticipo concesso a Gaye per la registrazione di un nuovo album, nonché un'ampia porzione di royalties derivanti dalla vendita dei diritti di sfruttamento del disco in questione. E capite quindi il perché della rabbia. Nell'album, Gaye racconta pezzo dopo pezzo, e dal suo punto di vista, le ragioni del naufragio familiare. I due, Anna e Marvin, si accusavano vicendevolmente di tradimenti. Marvin faceva il cantante e poteva sfogarsi anche con le sue canzoni. Pare che persino un suo grande successo, poi ripreso dai Creedence, It Heard It Through the Grapevine, fosse ispirato dal clima di sospetto che regnava tra i due. Ooh, I bet.
I wanted to be everything to you.
You are everything. Ooh, you are everything.
Le storie d'amore spesso hanno una fine complessa, talvolta più complessa di quella che ha dato il via al tutto. È successo anche alla storia tra Marvin Gaye e la Motown. Come detto, Marvin Gaye si era ribellato ai dogmi con cui Berry Gordy aveva costruito la sua macchina da soldi. Un'industria come la Motown si identificava con la borghesia nera del Novecento, quella cioè che lavorava soprattutto per piacere ai bianchi, per integrarsi sottomessa. Un profeta della negritudine come Leroy Jones descrive molto bene nel suo Popolo del Blues questo sentimento. Al posto dei vagheggiati neri spensierati e felici, esistevano ora dei negri attenti a quanto li circondava e soprattutto pronti a trovare la strada per impadronirsene. Alcuni negri cominciarono a identificare la terra promessa con il luogo in cui si trovavano, purché ci fosse la speranza di poter risparmiare un po' di soldi, mandare i ragazzini a scuola, vivere in un posto decente. Fra questi, è sempre Leroy Jones che parla, aspiranti americani che volevano perdere il puzzo dell'Africa e cancellare le prime pagine della storia del nero in America. Quelli della Motown si erano particolarmente distinti, con il talento e con una organizzatissima rete distributiva del proprio prodotto. E a parte questo aspetto politico, c'è da dire che Berry Gordy era un padre padrone, spesso difficile da digerire. E anche Marvin Gaye aveva il suo caratterino. Il divorzio, prima o poi, era inevitabile. Nell'inverno del 1981, l'autore di What's Going On aveva qualche problemino con la cocaina e con il fisco. Aggiungeteci una storia d'amore, quella con la seconda moglie. Una storia finita male, ed è facile capire che per lui non fosse il massimo quel periodo. Decise di staccare la spina con il passato, abbandonò la Motown e accusò l'azienda di Berry Gordy di avere tradito la sua creatività. Abbandonò anche gli States. Non è dato sapere se fosse un amante delle patatine con le cozze, ma decise di trasferirsi in Belgio. Firmò un contratto con la CBS che pagò i suoi arretrati col fisco. È qui che scrisse la canzone più sexy della storia della musica soul. Alcune fonti raccontano che Marvin Gaye avesse in casa alcune riviste di sesso sadomaso e pare che, sfogliandole, un giornalista di Rolling Stones, tale David Ritz, gli confessasse di aver bisogno di una sexual healing, una cura sessuale. Marvin Gaye gli disse: scrivici una poesia su questo tuo problema, che poi io la musico e ne facciamo una canzone. Non è dato sapere se questa fu veramente la genesi di sexual healing. È una certezza invece che sexual healing, oltre che un'eccitante canzone, è una meravigliosa fragranza profumata. Christophe Raynaud, uno dei nasi più celebrati dell'industria della profumeria, è infatti riuscito nell'impresa di trasferire la voce calda e sensuale del cantante americano in un profumo, grazie all'irresistibile accoppiata di miele e zenzero, una profonda nota di tabacco e un'ombra di vaniglia.
get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right.
Marvin Gaye era tutto questo e molto altro in più, tra cui, va ricordato, tanta, tanta tecnica. Prima di chiudere, come sempre, con il sample tratto da uno dei lavori degli artisti di casa Motown, utilizzati da gruppi hip hop, ecco, andiamo con una frase di Marvin Gaye che ulteriormente ci fa capire chi era. Devono esserci, diceva Marvin Gaye, devono esserci 10 centimetri fra le mie labbra e il microfono. Per anni ho studiato quello spazio imparando a gestirlo. Ogni millimetro è importante e può fare la differenza. Ma è l'essere rilassati durante il canto la cosa più importante. Posso offrire il meglio di me quando canto sdraiato sul divano, e se ne avessi la possibilità, sceglierei di fare la stessa cosa sul palco, sdraiato sulla schiena. Forse smorzerei il mio terrore di esibirmi. Parole targate Marvin Gaye. E noi in questa puntata di Un posto al soul, a lui dedicata, chiudiamo con un altro personaggio di casa Motown, per certi versi agli antipodi. Se Marvin Gaye con Berry Gordy ha rotto, Smokey Robinson gli è rimasto fedele sempre. Di Smokey Robinson ci andiamo ad ascoltare Much Better Off e poi ascolteremo un brano che ha utilizzato un sample di questa canzone.
Since you came and your heart.
Io sono Claudio Agostoni, avete ascoltato la terza puntata del podcast Un Posto al Sole. La puntata odierna era dedicata al The King of Rhythm and Soul e chiudiamo, come annunciato, con un brano che riprende come sample scampoli del pezzo di Smokey Robinson and the Miracles che abbiamo appena ascoltato. Il brano con cui andiamo a chiudere si chiama Jukebox Joint ed è proposto da A$AP Rocky insieme a Joe Fox e a Kanye West. Vi do appuntamento alla quarta puntata di Un Posto al Sole. Vita, morte e miracoli dell'etichetta Motown.
Love and make it everlasting. I'm the type to wake up and say it never happened. I mean, I fucked the girl with hella passion, but it's cold how we smash and left her sleeping on a separate mattress. I think her body makes for better practice. Good excuse for my absence. Like Flocka, where your ass been? Heard you done with fashion, now your ass is acting. I'm tripping off the acid, now your ass is looking massive. This ain't the shit equipped with columns from my reckless swagging. This that dark house party with this record blasting. Rolling spliffs click beside me, fingers lip Arachi. When I seen this bitch and Ben and Tommy in some Mirarachi. I'm all alone though. Mood music make me bop slower. Tripping on how I shifted pop culture. Changed hip hop on you. Smoking like a roster was my pop's culture. I'd be damned if I die sober. I'll be sure to visit Pac Focus. My pretty women's in the spot tonight. Let me see them fucking hands. And for the freaks that love the niggas with the Jeeps, let scoops and the beamers and the bands come again. When my death calls, I pray the Lord accept collect calls. Cause I be playing with these women's like they sex dolls. Call my Prada prior cause it's dropping next fall. Don't you saw the next ball, my closet like the Mets ball. I just love it when you speak soft spoken. Up in the magazines with your teeth all golden. Took the whole year off just to learn to make beats. Dropping flames on my release and leave the streets all smoking. That touch of soul music, I get you higher, grab your lighter fluid. Might add a preacher in the choir to it. I speak the Father's music, hallelujah. Always striving, prosper, stupid. Even Montel can't tell you how we do it. Sit back and watch me do it.
I know I'm in my world, that I got nothing at all. So tell me now, does it hurt?
Okay, let's get past all the swag trapping and fashion talking. You want that ticket to get, so keep it in rap and talking. They rap and pause, so get embarrassed, it actually happens often. You my son like my last abortion, I'm just laughing off it. I change rap, push fashion forward, yeah, I'm that important. You jack my style, she jack me off, and y'all both acting awkward, jiggling, baby. Nah, go ahead, bitch. Ain't nothing better than a pretty big forehead, bitch. Listen close, I got some shit to tell ya. Motherfuckers get familiar. It's not just model bitches on my genitalia. Did azaleas from Australia, trips to Venezuela, Cinderella's under my umbrella for different weather. Ella, Ella, ages play it like I didn't tell ya. Niggas taking pictures anytime we get together and hope to fly away just one day like some lovebirds. Only one word that I'm afraid of is the love word.
More power to you, more power to you, my lovely one. More power to you, more power to you, my lovely one. More power to you, more power to you, my lovely one. What's up, bruh? That all depends. With friends like you, who need friends? Sometimes the best advice is no advice, especially when it's your advice. Man, remember, your man was on stage dressed like a family member. Man, everything basic to Ye Guevara. That means Saint Laurent is my Zara. I remember Rochelle ain't wanna fuck me with the polo. Hey, bitch, you missed out. Hashtag FOMO. I got one child, but I'm fucking like I'm trying to make FOMO. They wanna throw me under a white jail, cause I'm a black man with confidence of a white male. Hallelujah.